Non vorrei che questa mattinata assumesse le caratteristiche di un conflitto tra relatori, né di un conflitto tra i relatori laici, tra i quali in qualche modo mi colloco io, e i relatori cattolici, qui rappresentati dal professore Guccione. E non vorrei quindi che il professore Guccione sentisse solo e in minoranza in questo confronto.
Sono con la Chiesa io.
Ecco, qui noi non stiamo a confrontarci tra di noi su pro o contro la Chiesa, non stiamo qui a significare un atteggiamento anticattolico o antiecclesiale per il solo fatto, come faceva la collega Dino poc'anzi, di muovere delle critiche alla tradizione, insomma, del rapporto chiesa-mafia. Stiamo qui per cercare di capire. Per capire laicamente non significa in modo anticattolico, cioè razionalmente, impegnando la riflessione al di là dei pregiudizi, al di là delle diciamo prevenzioni ideologiche. E vi parlo, cerco di parlarvi senza ideologia, cioè senza una collocazione di schieramento, anche se poi è inevitabile che ciascuno il proprio schieramento ce l'abbia, perché non si può non essere schierati nel momento in cui si combattono delle battaglie, e questa contro la mafia è una battaglia. Ebbene, amici, cerchiamo di capire. Il rapporto tra mafia e il mondo cattolico è un rapporto ambiguo, assai difficile da interpretare. È sempre possibile che da una parte si dica la mafia e la Chiesa ha avuto lunghi periodi di collusione con la mafia, e che dall'altra parte si dice no, non è vero, la Chiesa ha sempre combattuto la mafia. Sono sempre possibili argomenti pro e argomenti contro. È un po' come la questione del rapporto tra la Chiesa, dato che ieri era il giorno della memoria, e la questione ebraica. È un po' la stessa questione, è molto simile. È possibile dire che tanta parte della Chiesa fu mobilitata nella difesa del sacro diritto umano degli ebrei a non essere aggrediti da una delle più grandi barbarie della storia, quale fu la Shoah, quale fu l'operazione sterminatrice del nazismo? È facile ricordare le opere di carità, l'impegno di partecipazione attiva a difesa degli ebrei di centinaia e centinaia di religiosi, in Italia e anche in Germania. Ma è anche vero che l'atteggiamento della Chiesa nei confronti della questione ebraica fu sempre sostanzialmente anti-ebraica. E con grande sofferenza, ce lo documenta uno storico che si chiama Renato Moro e che è il nipote di Aldo Moro, cattolico, cattolicissimo, che scrive un libro sulla Chiesa e lo sterminio degli ebrei, che io vi consiglio di leggere. Non è un libro scritto da un avversario della Chiesa, è un libro scritto dal nipote di Aldo Moro, uno storico anche lui. Ebbene, è evidente che il rapporto tra Chiesa e mondo ebraico fu un rapporto conflittuale, che la Chiesa prese una posizione tardiva, conclusasi col pianto e con la richiesta di perdono di Papa Giovanni Paolo II al muro del pianto di Gerusalemme. Non avrebbe mai chiesto perdono Giovanni Paolo II se non avesse avuto la piena comprensione di una responsabilità lunga della Chiesa nei confronti del mondo ebraico. responsabilità che culmina poi nel silenzio di Pio XII sulla Shoah, nel silenzio di Pio XII su una delle tragedie e delle barbarie più gravi della storia dell'umanità. 6 milioni di persone sterminate, solo perché ebrei. Bene, la questione, io l'ho ricordata proprio perché il giorno della memoria mi ha sollecitato a questo rapporto, a questo ricordo. Beh, la questione della mafia si pone più o meno negli stessi termini. Cioè, tutto sta ad intenderci su che cosa noi riteniamo che sia la mafia. Parliamoci chiaro, la questione passa tutta da qui. Se per mafia noi intendiamo la criminalità organizzata, beh, non c'è dubbio, la Chiesa, con il Vangelo in mano e con il Vangelo nel cuore, non può che avere sempre combattuto la criminalità organizzata, o non può non essere sempre stata ostile alla criminalità, più o meno organizzata che fosse. Perché la Chiesa non avrebbe mai potuto avallare gli omicidi, gli assassini, non avrebbe potuto non piangere sulle vittime, non avrebbe potuto non confortare le persone, che i parenti e gli eredi di quelle tragedie personali, di quei drammi umani. Ma la mafia è criminalità organizzata o è qualcosa di più e di qualcosa di diverso? Finiamola una buona volta di chiamare mafia criminalità organizzata, che non ci prendano più in giro, e non fatevi prendere più in giro con queste parole da chiunque siano pronunziate. La mafia non è la criminalità organizzata. La criminalità organizzata è solo e soltanto lo strumento di cui si avvale un sistema di potere che si chiama mafia. Diciamocelo chiaramente per una volta per tutte. E io lo dico anche ai miei colleghi storici, a numerosi colleghi sociologi, a numerosi colleghi accademici, così come lo dico a politici, compreso il Presidente della Repubblica, che nelle sue parla di criminalità organizzata, rivelando se non altro una scarsa comprensione della realtà del fenomeno, una scarsa comprensione che è stata peraltro condivisa per decenni da un po' da tutti. Vedete, parlare di mafia come di criminalità organizzata è un po' come dire, è un po' usare un eufemismo, ma un eufemismo che poi, tradendo il concetto, tradisce anche la realtà. È un po' come dire che l'handicappato è diversamente abile, o come lo spazzino è l'operatore ecologico, no? Parole rispettose, tutto sommato, no? Ma la mafia è un sistema di potere, questa è la verità. La mafia è un fenomeno di ceti dirigenti, di gruppi dirigenti che coinvolgono i ceti popolari e si avvalgono della criminalità come una specie di un esercito, come di uno strumento operativo, come di una loro polizia, per continuare a fruire dei loro poteri, dei loro privilegi, e di poter continuare a gestire la politica e il potere così come è nella loro tradizione, diciamo, di radicale illegalismo. Cioè è mafia l'essere e il voler essere al di sopra della legge, o ritenere che la legge coincida col proprio interesse o con la propria volontà. Guardate, quindi questa è la questione dell'ambiguità. Ed è un'ambiguità sulla quale bisogna riflettere anche in relazione a quelle che sono attualmente le campagne contro la mafia che si stanno conducendo in Italia. Perché spiegatemi, com'è possibile che si ottengano tanti successi rilevanti con i criminali da parte della polizia, e per merito esclusivo della polizia e della magistratura, non tanto per merito del governo, ma per merito esclusivo della magistratura e della polizia, che si ottengano tanti successi nella repressione del fenomeno mafioso e che la mafia diventi ancora più forte. Spiegatemi come questo sia possibile. Spiegatemi perché, andando a dei riferimenti storici, negli anni 20 il prefetto Mori mise in galera migliaia di persone, migliaia di mafiosi, migliaia di delinquenti. E la mafia, nonostante tutto questo, invece che indebolirsi, diventò più forte, rinnovandosi nelle sue forme organizzative, rinnovandosi nei suoi, diciamo, statuti e nei suoi rapporti con il potere e diventando essa stessa potere fascista. Solo che da quel punto si chiamerà fascismo e non si chiamerà più mafia in Sicilia, ma sarà la stessa cosa. E a quel punto non avranno bisogno, avendo direttamente la polizia al servizio, i mafiosi veri, cioè i mafiosi che rappresentano il potere, non avranno più bisogno di servirsi dei delinquenti. I delinquenti li mandano in galera. Io nella mia vita, vi racconto un episodio, ebbi la possibilità, per fatti anche personali, anche piuttosto complicati, di incontrarmi con un mafioso che aveva addirittura, a quanto pare, diretto l'organizzazione mafiosa in Sicilia per pochi mesi. Uno che era amico di Don Calogero Vizzini e di Genco Russo, il quale, per motivi personali che non sono qui ad illustrarvi perché sarebbe troppo complicato, mi dava anche del tu e sapeva che io ero impegnato nell'antimafia. E mi disse una volta: Carlo, mafia non ce n'è più, c'è solo delinquenza. Voleva segnalarmi il passaggio dalla mafia di Don Calò, della mafia di Genco Russo, alla quale lui apparteneva, alla mafia che si sarebbe poi svelata come la mafia di Cosa Nostra, la mafia dei Corleonesi in particolare. E da parte sua c'era un giudizio fortemente negativo nei confronti, non della mafia, tanto il vero diceva, mafia non c'è più, e lo diceva con nostalgia, ma nei confronti della delinquenza, della criminalità organizzata. E questo perché? Perché lui aveva chiaro il concetto che la mafia non è la criminalità organizzata, ma la criminalità organizzata era soltanto uno strumento di cui la mafia si avvale. Ora, da dove passa, da come comincia l'ambiguità del rapporto della Chiesa con la mafia, secondo me? Nasce dal fatto che la Chiesa, per tradizione, per cultura e per missione, ha coltivato sempre un rapporto assai stretto, che ha voluto essere un rapporto profondo, un rapporto insieme di tutela e anche di immedesimazione, con quella che si chiama la società civile, con la società. La Chiesa si è sentita sempre parte integrante del popolo siciliano, in tutte le sue manifestazioni. E tra queste manifestazioni del popolo siciliano ci sono state le manifestazioni devozionali, quelle di fede, quelle che in un certo modo hanno trasferito nei secoli le antiche tradizioni del mondo pagano nel mondo cristiano. Le feste, le cerimonie, le processioni, le corporazioni, le diciamo confraternite, l'organizzazione della festa di Santa Rosalia, l'organizzazione della festa dei morti. Insomma. Un mondo quindi devozionale e popolare, al quale anche la mafia deriva in tutte le sue manifestazioni popolari e al quale aderivano, addirittura capeggiandole, presiedendole, i ceti dirigenti. i baroni, i sindaci, le autorità e così via. Questo era il contesto. Quindi la Chiesa ha sempre avuto la tendenza a ritenere la mafia come un fenomeno, non la mafia delinquenza, con la quale evidentemente non poteva avere familiarità in nome della sua condanna degli omicidi, insomma, della sua diciamo, cultura, ma della mafia diciamo, integrata col sistema di potere, ha avuto sempre, con la mafia integrata, un rapporto tollerante, così come è un rapporto tollerante nei confronti delle autorità, nei confronti dei poteri costituiti. La mafia era un potere costituito tra gli altri, o era parte integrante del potere costituito, ed essendo parte integrante del potere costituito, o non la si vedeva e si faceva finta che non esistesse, tant'è vero che quando al cardinale Ruffini si chiedeva ma la mafia esiste, no, cioè la mafia è un'invenzione dei comunisti, la mafia non esiste neppure, insomma, no? È un'invenzione, o non la vedevano, o nella misura in cui la vedevano, si integravano. Naturalmente se poi commetteva dei delitti, erano contro i delitti, e che si può scherzare, potrebbe mai uno che è un ecclesiastico essere a favore di un delitto. Ecco l'ambiguità, avete capito, del rapporto, non so se sono stato chiaro. Se sono riuscito a farvelo capire. Anche il povero padre Frittitta, che è stato citato poc'anzi perché andava a dire messa nel covo del latitante, vogliamogli bene qualche misura, poveretto. Teniamo presente che erano anche persone, diciamo, spesso di debole cultura politica, anche di inesistente cultura politica, insomma, no? E per lui quello, vabbè, c'era uno che si dice che è criminale, però è uno anche che vuole pregare, e vuole i benefici dei sacramenti, e con me si confessa e si dichiara pentito, perché non devo andarlo a trovare? Capite? Questo è il rapporto, insomma, dal quale passa anche molta ingenuità, se volete, no? E oserei dire anche molta vocazione, molta fede. Ecco che era possibile, per esempio, che il capo supremo della mafia, per tanti anni, della mafia agraria, che si chiamava allora Onorata Società, Don Calogero Vizzini, avesse un fratello prete, uno zio vescovo, un altro cugino vescovo, e che fosse esponente del movimento cattolico del suo paese e organizzatore di cooperative che entravano nella dimensione del cooperativismo cattolico. E come tale si presentava. Che fosse mafioso lui non c'è alcun dubbio. Era il capo. Anche se qualcuno gli diceva esiste la mafia, non quello diceva ma quando mai. Dice, lei me lo sa dire cos'è sta mafia? Io dice non lo so proprio, no? Non lo so proprio che cosa sia questa mafia. Tanto che un giornalista molto acuto e brillante, mordace, come era Indro Montanelli, dopo averlo intervistato, e avevo ricevuto appunto questa risposta, insomma, la mafia non esiste. Montanelli poi conclude l'articolo, esiste. Perché il modo di parlare di Don Calogero l'aveva convinto che la mafia esiste. Lo stesso suo modo di parlare, lo stesso suo modo di negarne l'esistenza, capito? Chiaro? Bene, la Chiesa di fronte a personaggi di questa natura, insomma, non solo ci convivevano, ma erano convinti che essi rappresentassero un presidio per la società tradizionale minacciata da che cosa? Minacciata dalla modernizzazione, minacciata dalla laicizzazione, minacciata da quella che la Chiesa chiama secolarizzazione. Quindi la Chiesa, la mafia, come parte integrante di un costume popolare che reitera antiche tradizioni e che impedisce lo sviluppo della modernità, impedisce lo sviluppo della secolarizzazione, che blocca la società alla soglia del non passaggio alla modernizzazione, pericolosa per i valori, per le famiglie, per la fedeltà delle donne, per l'ubbidienza, no? per l'ubbidienza dei figli ai padri, per le gerarchie sociali. Questo la Chiesa teme. E per questo, in definitiva, sta con la mafia, nella misura in cui la mafia sia potere e tradizione popolare e non potere e non criminalità. Nel momento in cui è criminalità, si intende che, anche senza contrastarla, la condanna. Questo rapporto si ha poi nel XX secolo sempre più accentuatamente rispetto di fronte a quell'altro grande problema, quell'altra grande paura che ha la Chiesa, che si aggiunge a quella tradizionale della secolarizzazione e che accentua quello della secolarizzazione, e che è la paura del comunismo, che è la paura del comunismo. E qui vi racconto un episodio che mette in campo non una figura, diciamo, un comunista, ma un cattolico di sicura, acclarata fede e di grande qualità politica. Questo uomo si chiamava Giuseppe Alessi e fu presidente della regione siciliana. Alessi racconta, e chiunque se li può andare a leggere queste cose, le ha scritte lui, come avvenne l'inserimento della mafia nella Democrazia Cristiana. Lui era un giovane avvocato di Caltanissetta, si opponeva all'ingresso del capo della mafia, che era allora Genco Russo, nella Democrazia Cristiana. Non voleva che gli dessero la tessera del partito e fece un discorso contro. Fu avvicinato dal capo della San Vincenzo locale, cioè di un'organizzazione che si occupa, dovrebbe occuparsi della carità ai poveri, eccetera, un'organizzazione fortemente religiosa. E questo, peraltro, uomo che aveva fama, dice Alessi, di uomo molto pio, gli disse: caro il mio giovane avvocato, caro il mio giovane avvocato, ricordo quasi le parole testuali, e lei ha ragione, però ha anche torto, perché i comunisti sono forti, stanno diventando sempre più forti e noi abbiamo bisogno di difenderci. E queste persone ci possono dare una mano. E queste persone erano Genco Russo con tutta l'onorata società, che entrarono nella Democrazia Cristiana organicamente, diventando militanti di quel partito. Come andò a finire? Che quelli che si opponevano, Alessi poi fece la sua strada, ma quelli che si opponevano nei paesi a che questo processo di aggregazione della mafia con la Democrazia Cristiana avvenisse, tradendo la stessa ispirazione cattolica o cristiana alla quale il partito formalmente si richiamava, furono costretti al silenzio o furono ammazzati. Pensiamo al caso di Pasquale Almerico, un sindaco democristiano, il quale si era opposto all'ingresso del capo mafia del suo paese, che peraltro era un personaggio, un boss, un padrino di rilievo, che si chiamava Vanni Sacco, no? Si era opposto all'iscrizione di Vanni Sacco alla Democrazia Cristiana, fu ammazzato, un martire democristiano. Pochi. Ma ci sono anche loro, ci sono anche martiri democristiani. Ma come accade questo martirio? Accade perché una certa parte del mondo al quale loro appartengono ritiene più utile o necessario, per un qualche pericolo che minaccia l'istituzione nel suo complesso, chiude gli occhi di fronte al fenomeno mafioso e stabilire alleanze che vengono più o meno coperte da una reciproca condivisione e da una reciproca non belligeranza, se non amicizia. Sto per concludere. E allora come si pone la questione? Beh, all'interno del mondo cattolico ci sono, ha fatto bene il professore Guccione ricordarlo. E ci sono personaggi come Luigi Sturzo che con una assai lucida comprensione dei problemi, ma grazie tanto, Luigi Sturzo non era l'ultimo dei preti, era un grande intellettuale, era un grande sociologo, e quindi con estrema lucidità coglie i rapporti anche tra mafia e potere del suo tempo e li condanna. Ma stiamo attenti, però siamo in una fase in cui, come ancora qui il professore Guccione ha ricordato, siamo in periodi, e l'ha ricordato rifacendosi all'analisi del comune amico Monsignor Naro, il venerato Monsignor Naro, siamo in una fase nella quale la Chiesa condannava in toto lo Stato italiano, lo rifiutava. No? Voi sapete che lo Stato italiano viene riconosciuto dalla Chiesa soltanto nel 1929, nasce nel 1861 e viene riconosciuto solo nel 1929, pensate quanto tempo. Quindi la Chiesa era in rotta contro lo Stato e tendeva ad attribuire allo Stato anche la responsabilità della mafia, così come in pratica era vero. E poiché la Chiesa era contro lo Stato, e veniva comodo essere anche contro la mafia, accusando lo Stato di essere mafioso. Quando però le cose cambiano e la Chiesa entra nello Stato, cambiano anche nel rapporto tra Chiesa e mafia, perché essendo poi la mafia divenuta anche una componente del potere ufficiale di un certo Stato, e beh, la Chiesa ufficiale assume quegli atteggiamenti che vi ho detto e che culminano nella adesione della Democrazia Cristiana, nel rapporto, nell'alleanza della Democrazia Cristiana con la mafia. Quindi, e concludo, qual è il problema? Per semplificarlo, esistono due chiese all'interno della Chiesa, chiamiamole più che due chiese, due tensioni dialettiche all'interno della Chiesa, che compongono una dialettica la cui sintesi è il rafforzamento dell'istituzione e quindi anche la sua, diciamo, luminosità morale complessiva, se noi vogliamo. Ma ci sono due tensioni dialettiche all'interno della Chiesa, due forze. Chi ha fatto filosofia sa che cosa intendo per dialettica, chi studia Hegel sa che cosa si intende per dialettica, che fa filosofia. Ci sono due forze, c'è una forza che direi è la forza della Chiesa istituzione, della Chiesa potere. La Chiesa istituzione, la Chiesa potere condanna la mafia quando ritiene utile condannarla, come ogni potere, e invece tace sulla mafia o la tollera quando invece ritiene utile tacerne o tollerarla. E c'è poi la Chiesa profetica, la Chiesa evangelica, quella alla quale di cui faceva parte anche Monsignor Naro, che abbiamo citato, quella di cui faceva parte certamente Don Pino Puglisi, che abbiamo citato, quella di cui hanno fatto parte e fanno parte tutti i vari sacerdoti attualmente impegnati nella pastorale antimafia e nella lotta antimafia, che sono stati più o meno citati. E questa Chiesa profetica, questa Chiesa evangelica, che non esiste soltanto in Italia, ma che esiste anche in altri paesi dove esiste la mafia, penso all'America Latina, penso all'impegno profetico e religioso e dei sacerdoti che si sono mossi sotto le insegne della teologia della liberazione, insomma, no? Penso a tutti gli avversari di Pinochet, dei regimi totalitari, mafiosi o fini mafiosi di quelle realtà, di quelle aree, che sono stati anche morti, che sono stati anche uccisi, vescovi che sono stati uccisi in chiesa e così via. Ecco, c'è anche questa Chiesa profetica, che è una Chiesa il cui unico riferimento non è il potere, ma è il Vangelo, ed è questa Chiesa una forza importante nella lotta alla mafia che dobbiamo, come ricordava la professoressa Dino, no? Tentare di considerare parte integrante di un movimento, del movimento complessivo, o meglio, considerare, non tentare, dobbiamo considerare parte integrante del movimento complessivo contro la mafia. Io porrei la questione in questi termini, amici, ed è un modo di vedere che va al di là della Sicilia, va al di là dell'Italia. Non a caso vi facevo riferimento al Sud America e ad altre realtà nelle quali il fenomeno mafioso si è esteso. È un processo che ho studiato, è un processo di cui vi invito a leggere i risultati in un libro che uscirà fra poco, che si chiama Global Mafia. Ve lo dico non per vanità, perché di questo libro sono autore, ma perché vorrei che fosse la base di una battaglia per costruire una grande comunità internazionale contro la mafia, nella quale il mondo della Chiesa profetica avrà una grande e decisiva importanza.